Bene, questa mattina quando Mariano ci ha presentato gli spunti per la preghiera ha parlato anche di quello che si muove un po' nel nostro cuore, di cominciare a leggere quello che si muove nel nostro cuore, di essere attenti a quello che avviene dentro di noi. E allora con questo incontro di adesso cominceremo un po' a vedere quello che Sant'Ignazio scrive negli esercizi spirituali a proposito delle regole del discernimento degli spiriti. Adesso cercheremo di dire in parole semplici quello che Sant'Ignazio ugualmente in parole semplici dice. Cioè, la grande intuizione sua e che propone è quella di fare attenzione a quella che è la nostra vita interiore, a quello che si muove dentro di noi, a cominciare a imparare a leggere un po' quello che avviene dentro di noi, perché dentro di noi sentiamo tante cose ed è bene che oltre a sentire queste cose cominciamo anche a dare un nome alle cose che avvertiamo. E dando un nome, imparare, lo vedremo, a dire di sì o a dire di no a seconda delle cose che avvertiamo. Prima si giocava col cane, con Olly, questo cane, uno dei cani qui di Villa Pizzone. Questi cani hanno un grande vantaggio, come tutti gli animali, nei nostri confronti, che loro, dal loro punto di vista, non sbagliano mai. Non hanno margine per l'errore, perché sono programmati dall'istinto. Quello che avvertono fanno. Noi paghiamo la nostra diversità, paghiamo tra virgolette, con la possibilità dell'errore, perché noi non siamo puro istinto, siamo anche noi animali. La Bibbia nel primo racconto di Genesi 1 ce lo ricorda, perché noi siamo creati, secondo l'autore della Bibbia, lo stesso giorno degli animali, il sesto giorno. Però se ci fermassimo a questo livello, non completeremmo la nostra vera, autentica identità. Tanto è vero che se succede qualche cosa di grave, che qualcuno commette qualcosa, diciamo, è un animale, è una bestia. Però vedete, questo non riguarda solamente gli altri, può riguardare ciascuno se non avanziamo un po' nel nostro essere autentici. Allora, quello che Sant'Ignazio propone e che noi vi proponiamo, rileggendo un po' le regole del discernimento, è appunto vedere come il desiderio di felicità che ci caratterizza può essere portato avanti. Come essere felici autenticamente, come realizzarci come uomini e come donne, come diventare sempre più liberi. Ecco, lui pone queste regole che noi leggeremo qui nella traduzione che ne ha fatto padre Silvano, pone queste regole proprio come un cammino verso una libertà sempre più grande. Il discernimento, che di per sé vuol dire vederci chiaro, vuol dire poi di fatto distinguere, ci vuol portare appunto a distinguere ciò che aiuta la mia crescita da ciò che invece la blocca o ci fa regredire. Parlare di discernimento poi non è che vuol dire usare una tecnica per capire che cosa fare, che cosa non fare, perché di per sé discernere non vuol dire decidere, vuol dire invece cominciare a valutare quello che si muove nel nostro cuore, un po' come si diceva questa mattina. E qui cito la lettera di San Paolo ai Filippesi, al primo capitolo, al versetti 9 e 10, dice: Perciò prego che la vostra carità, cioè il vostro amore, cresca sempre più in conoscenza e in pieno discernimento, perché possiate distinguere ciò che è meglio ed essere integri e irreprensibili per il giorno di Cristo. Paolo dice che prega perché il nostro amore si arricchisca in discernimento, cioè discernere non è tanto una tecnica fredda di che adesso devo capire bene che cosa avviene, ma il frutto maturo di un amore. Stamattina si parlava della figura di Gesù proprio per dare spazio a questa relazione personale con Gesù. Questo amore diventa poi discernimento, diventa un vederci chiaro nella mia vita, diventa un distinguere tra i vari moti che appunto io sento. Allora, la prima consapevolezza da avere è che quando noi ci guardiamo dentro facciamo l'esperienza che la nostra interiorità è un'interiorità abitata, che sentiamo delle cose dentro, delle spinte, dei desideri, tra cui siamo chiamati a scegliere. Questo anche nelle circostanze quotidiane. Faccio un esempio. Non so se qualcuno di voi ha letto il diario di Etty Hillesum, questa giovane donna ebrea morta ad Auschwitz. Lei ha cominciato a tenere questo diario, come tanti, forse tutti tenete, e a un certo punto scrive: Misha, che è il suo fratello, mi ha annunciato l'arrivo di mio padre per sabato sera. Prima reazione, orribile, minacciata nella mia libertà, importuno, che fare di lui? Invece di, che piacere che quel brav'uomo possa starsene lontano per qualche giorno da quella sua moglie sempre agitata e da quella morta città di provincia. Cosa posso fare con le mie poche forze e mezzi per rendergli questo soggiorno il più piacevole possibile? Io, delinquente, sciocca, egoista. Sì, proprio così. Sempre prima pensare a te stessa, al tuo tempo prezioso, che è poi usato per pompare ancora un po' di sapienza libresca nella tua testa già abbastanza confusa. E a che mi serve tutto ciò se non ho l'amore? Una splendida teoria per sentirsi nobile e in pace, ma nella pratica ti spaventi davanti al più piccolo gesto d'amore. No, non è un piccolo gesto di amore, è una questione fondamentale, importante e difficile. Nel proprio cuore, voler bene ai propri genitori. Vedete, gli arriva questa notizia dal fratello. Viene papà questo sabato. E lei scopre subito due reazioni dentro di sé. La prima, che si oppone. Orribile. Importuno. E poi dopo scatta un'altra reazione, come dire, ma che piacere che quello possa venire qui per un po' di tempo, e che cosa posso fare io per rendergli piacevole questo soggiorno. Vedete, di fronte allo stesso evento Etty sperimenta dentro di sé due reazioni opposte, sono tutte e due dentro di lei, la prima e la seconda. Allora, in un certo senso, siamo chiamati a distinguere, a dare un nome e poi a scegliere. Che cosa? Allora, questo esercizio, no, del discernimento degli spiriti, del cominciare un po' a vedere cosa viene dentro di noi, ha bisogno di alcuni atteggiamenti. Ecco, queste cose fanno bene a tutti, cristiani e non, perché ci rendono più umani. Il primo atteggiamento che ci è richiesto è un atteggiamento di trasparenza, un po' come diceva Etty, cioè essere trasparenti a noi stessi. Vedere con chiarezza quello che portiamo dentro. quello che abbiamo nel nostro cuore. Nel caso di Eti, tutte e due le reazioni. Non dire, beh, la prima reazione non mi piace, la mettiamo sotto il tappeto. No, tutte e due. Essere trasparenti a se stessi. Un secondo atteggiamento importante è quella che potremmo chiamare umiltà. Ma non nel senso di quasi uno sforzo nostro. L'umiltà deriva da humus, come da humus deriva homo, maschio e femmina, tutti e due. Cioè la nostra verità, sapere che forse non siamo come vorremmo essere, ma siamo quello che siamo. E dobbiamo cominciare a fare questo grande esercizio di liberazione, che è quello di accettarci, di accoglierci per quello che siamo. Un esempio nei Vangeli: non è che Gesù chiama i dodici perché chissà quali uomini sono. Gesù non chiama dietro di sé degli ideali di persone, chiama delle persone in carne e ossa. Questo Gesù lo sa, quelle persone lì forse non lo sanno ancora e dovranno fare l'esperienza invece di essere presi per quello che sono. E guardate, accettarci e accoglierci per quello che siamo non è sempre così facile. In genere noi consumiamo tante nostre energie per apparire agli occhi degli altri diversi da quello che siamo, perché pensiamo che se siamo quelli che siamo non ci accolgono più. Abbiamo bisogno di nascondere quelli che per noi sono i nostri limiti, come Adamo ed Eva si sono fatti le cinture di foglie di fico per nascondere quello che per loro era il proprio limite. Allora, per poter essere accolto, penso che debba nascondere qualcosa di me, mentre è esperienza nostra che quando siamo accolti pienamente anche nel nostro limite, lì sperimentiamo allora davvero di essere amati, e lì sperimentiamo anche di poter amare. Allora, trasparenza, umiltà, riconoscere che appunto dei moti interiori che abbiamo forse non corrispondono ai valori che professiamo, ma non ne siamo ancora responsabili. È chiaro? Lo vedremo ancora. Altro atteggiamento, il coraggio. È necessario per non abbatterci, magari se scopriamo qualcosa di noi che non ci va, diciamo, ma insomma. No, no, avere il coraggio di accoglierci per quello che siamo. Umiltà e coraggio stanno insieme. Altro atteggiamento, una certa sobrietà, cioè di non identificare quello che sentiamo subito con un'ispirazione di Dio, un po' sobri. C'era il cardinal Martini che, commentando le regole del discernimento, diceva: ma io rimango sempre un po' stupito quando qualcuno arriva e mi dice: ma Dio mi ha detto che, il Signore mi ha fatto capire che. E dice: oh, dentro di me pensavo, beato lui, fa, a me non riesce così facile capire che cosa il Signore voglia. Non è sempre facile. Allora questa sobrietà ci aiuta a andare avanti passo dopo passo. Un esempio della scrittura, secondo libro di Samuele, capitolo 7, Davide, il re Davide, a pace dai suoi nemici all'intorno, vuole costruire un tempio. Il profeta Natan gli dice: guarda, fallo pure, fa quanto è meglio di fare perché il Signore è con te. Poi dice il libro di Samuele: ma quella notte il Signore stesso apparve ancora a Natan e dice a Natan: guarda, vai da Davide e gli fermati. E gli spiega il motivo. Cioè, il re dice una cosa, il profeta lo conferma, eppure re e profeta possono sbagliare. Non stanno facendo quello che è la volontà di Dio. E mettiamo in chiaro subito una cosa: quando parliamo di volontà di Dio, se uno dice qual è la volontà di Dio su di me, la risposta è: sono io. Io sono la volontà di Dio su di me. La mettiamo subito in chiaro all'inizio: non c'è una volontà di Dio su di me che esista indipendentemente da me, che stia chissà dove, io devo andare a cercarla. Faremmo un'idea meschina, ci faremmo un'idea meschina di Dio, e allora dimmelo subito, no? E anche di noi stessi. Non ci viene dall'esterno, non ci viene da qualcun altro, siamo noi. Allora Davide e Nathan hanno bisogno di correzioni. Altro atteggiamento, l'ultimo, poi entriamo un po' nelle regole. Questo è un atteggiamento che equivale anche ad una regola della vita spirituale fondamentale. Questa la dovete scrivere, grandissima, sempre. Sentire non è acconsentire. Va bene? Io sento, posso sentire tutto, come faceva anche Etty, nelle due reazioni. Sente una cosa e sente anche l'altra. L'importante cos'è? Non identificarmi con quello che sento, ma metterlo a distanza e poi dico di sì o dico di no. C'è il sentire e poi c'è il dissentire o acconsentire. Perché a volte, se noi sentiamo una cosa, il rischio è che noi ci identifichiamo con quello che sentiamo. E questo non ci fa bene. Se io provo un moto di rabbia, benissimo, provo quel moto di rabbia. Ma non è che io sono quel moto di rabbia. Sarà la mia libertà decidere se far diventare quella rabbia il motore delle mie azioni oppure dire no. Prendo le distanze da questo, le do questo nome e l'allontano. Mi viene voglia, guarda, mi viene proprio voglia di picchiare quella. Tieniti la voglia, però non identificarti con questo. Perché altrimenti non sei libero. Perché il rischio di queste cose è che siamo schiavi, che siamo agiti dai nostri impulsi, invece di scegliere come persone libere. Se no siamo a livello appunto della Holly. Anzi, la Holly ha dei tratti umani. Allora, dentro di noi possiamo riconoscere queste cose. Anche questa è un'esperienza, se volete, di liberazione, che richiede un cammino, richiede anche una conoscenza di sé che possa sempre andare avanti. Noi possiamo fare questa esperienza, noi siamo animati da un desiderio di felicità, è ciò che motiva le nostre scelte. Se non altro, dalle esperienze che facciamo, possiamo verificare quelle cose che mantengono questa promessa di felicità e quelle cose che non le mantengono. Se non altro, questa esperienza ci può aiutare, fa dire: ma ho già visto che così non va. Forse sarà bene scegliere un'altra strada. E questo lo possiamo fare appunto togliendo quelle schiavitù che ci portiamo dentro. Allora, cominciamo a leggere la premessa che avete sul foglio di questo "leggi te stesso". Vedete, poi c'è ES, che sta per esercizi spirituali, numero 313. Se uno prende questo libretto degli esercizi, ogni paragrafo è numerato, lì trova il numero. Adesso leggiamo questa riga e mezzo, che riprende un po' anche nettamente meglio le cose che abbiamo detto fino adesso. Uno che legga. Le regole.
Le regole servono per avvertire e conoscere in qualche modo i vari moti del cuore, per trattenere quelli buoni e per respingere quelli cattivi.
Benissimo. Questa riga e mezzo è fondamentale, come una specie di cappello che va messo su ogni regola. Allora, dice, servono per avvertire. Allora, questo è il primo passo. Sentire ciò che hai dentro, sentire ciò che senti. Primo passo da fare, decisivo. Come ci ricorda anche stamattina Mariano, il cuore si muove sempre. Di fronte ad una parola che io ascolto, che io sento, ho delle reazioni dentro di me. Se uno mi dice non capisci niente, se uno mi dice sei una canaglia, ho delle reazioni dentro di me. Se uno dice sei simpatico, ho delle altre reazioni dentro di me. Allora la prima cosa, porta l'attenzione su quello che senti, dai un nome a quello che senti, altrimenti se non riesci nemmeno a far questo, vedrai che questo che senti diventerà automaticamente il motore delle tue azioni, ti identificherai, perché invece di dare un nome a quello che senti, darai il tuo nome a quello che senti. Farei un tutt'uno con questo. Questo non aiuta. Non aiuta. Ci blocca. Qua in genere, fin qui gli psicologi ci sono d'aiuto, perché ci fanno dire le cose che avvertiamo. Sant'Ignazio scriveva nel 1500. In una riga e mezza faceva tutto. Allora, fermarci e avvertire quello che sentiamo. Primo passo. Il secondo passo, dice Ignazio, per avvertire e conoscere in qualche modo. Questo in qualche modo potremmo mettere dentro quello che abbiamo detto a proposito della sobrietà. Però dice, oltre a sentire, anche conoscere in qualche modo. Capire, cioè, se sono moti buoni o moti cattivi. Quelli che noi sentiamo, se ci aiutano a costruire la nostra autenticità oppure no. Ho un gran desiderio di fare il tuffo in piscina, benissimo, il consiglio che ti do è, guarda che se quell'azzurro che c'è, nota che sia l'acqua e non la vernice del fondo, perché se ti butti e non c'è l'acqua ti fai male. È importante conoscere se queste cose sono buone o sono cattive. I padri del deserto dicevano, di fronte a un pensiero che ti viene, chiedigli, sei dei nostri o vieni dal nemico? Vedete, noi li abbiamo tutti, i moti sono sia quelli buoni sia quelli cattivi. Sarebbe presunzione quella di dire io ho solamente cose buone dentro di me. Già questa affermazione ti dice che hai altro dentro di te. Però vedere se queste cose che sentiamo aiutano la nostra crescita, assecondano il nostro desiderio di felicità oppure no. In questo direi che l'esperienza che magari abbiamo fatto direttamente o che conosciamo ci può essere di aiuto. Allora questo è un secondo passo. Terzo elemento, quello che dicevamo prima, posso acconsentire o dissentire. Ecco, questo che noi possiamo fare tra scegliere se dire di sì o dire di no è il segreto della vita spirituale, ma direi della vita umana. Scelgo ciò che fa bene e respingo ciò che fa male, per trattenere quelli buoni e per respingere quelli cattivi. Cioè, la finalità delle regole è una finalità pratica. Cioè ti vogliono fare seguire i moti che ti aiutano a costruire la tua verità e invece respingere quelli che, pur essendo dentro di te, non costruiscono la tua verità. Li abbiamo tutti e due. Grano e zizzania stanno nello stesso campo. È un'illusione pretendere che non ci sia la zizzania. È un'illusione. Neanche il Signore pretende questo. Ai servi della parabola dice: lasciateli crescere tutti e due. Ma in un certo senso l'attenzione allora la dobbiamo portare sul grano. Trattenere i buoni moti dell'anima. Questo è il nostro sforzo. Vedete allora che l'impegno è un impegno che è soprattutto a togliere ciò che ci rende schiavi e invece a dare spazio a ciò che ci fa crescere umanamente, ciò che ci fa crescere nella gioia, nella felicità, questo sì, nella autenticità. Io nel mio campo posso avere sia il prezzemolo sia la cicuta. Bene, ce li ho tutte e due. Imparare a distinguere aiuta. E aiuta molto coltivare soprattutto il prezzemolo e prendere quello e lasciare in pace la cicuta, visto che si parlava anche di Socrate stamattina. Questo è il cammino che ci rende liberi. Vedete, la Bibbia ha questa grande sapienza che è come se ci dicesse: guardate, liberi noi non lo siamo dall'inizio, lo diventiamo togliendoci le schiavitù. L'esempio del popolo di Israele è emblematico e si dice che per il Signore è stato più faticoso togliere l'Egitto dal cuore di Israele che Israele dall'Egitto. Si esce subito dall'Egitto, subito tra virgolette, per modo di dire, ma c'è un Egitto che rimane dentro di noi e che ci rende schiavi. Allora tutti quegli atteggiamenti che abbiamo prima elencato ci aiutano a portare avanti questo esercizio costante di liberazione, togliere le nostre schiavitù. Provare, se non altro, anche a vedere: ma nella mia vita che cos'è che io vivo come una schiavitù? Cos'è che non mi rende contento, contenta? Cos'è che mi fa soffrire? E dove invece sento delle spinte? E avere anche la percezione, adesso finiamo, magari leggiamo solo le prime due, poi avere anche la percezione di essere in cammino. Cioè che questo è un esercizio che ci accompagnerà sempre, se noi coltiviamo questo desiderio di essere liberi e anche questa volontà di decidere della nostra vita, di non delegare a nessun altro le scelte della nostra vita. Sapete, c'è un episodio nell'autobiografia di Sant'Ignazio, poi quando faremo il veliero leggeremo. Gustoso e drammatico. Lui, appena cominciato il cammino di conversione, si trova sulla sua mula. A un certo momento viene affiancato da un moro, da un musulmano, vedete termini e vicinanze da quello che diremo abbastanza non nuove, e parlano. A un certo momento il discorso cade sulla Madonna. Ora il musulmano dice sì, che abbia concepito vergine, sì, ma che sia rimasta vergine dando la luce, non, inconcepibile. Allora se ne vanno. Si allontana quest'altra persona e Sant'Ignazio rimane lì da solo e dice: ma forse non ho difeso l'onore della vergine come dovevo. Allora gli viene questo dubbio: forse devo andare da quello e pugnalarlo. E rimane combattuto, non sa quello che deve fare. Allora proviamo a spostare, magari voi non avete situazioni di questo, non tanto di discussioni, ma non sapere quello che dobbiamo fare. E allora cosa fa Ignazio? La strada arriva a un bivio, ha visto da quale parte è andata l'altra persona, lui non sa cosa fare e dice: lascio decidere alla mula. Se prende la strada che ha preso l'altra persona, lo raggiungo e lo pugnalo. Se prende l'altra strada, vado via tranquillo dall'altra. Nostro Signore, dice Ignazio, fece sì che la mula prendesse l'altra strada. Se siamo qui oggi è grazie a una mula che ha preso l'altra strada, fondamentalmente. Allora, qua ci sono due cose importanti, tante cose importanti, ma due importanti che per la nostra vita. La prima che, vedete, Ignazio non ha nessuna paura nel dire come ha imparato lui alcune cose. Non ha paura nel dire non sapevo che cosa fare, come decidere. Non ha paura di dire mi sono affidato a una mula. Seconda cosa, però questo è un po' un rischio. Qui gli è andata bene, eh? Però attenzione a delegare ad altri, a non assumerci le responsabilità che ci rendono davvero persone mature. In questo caso è la mula, può essere anche il Papa, lascio decidere a lui, io non mi assumo le mie responsabilità. No, se vuoi essere una persona matura, le tue responsabilità te le devi assumere, devi essere capace di rispondere alla realtà. Consapevolezza, libertà e responsabilità, queste cose ci fanno persone. E sono tutte e tre devono avverarsi. E dobbiamo impegnarci per queste tre cose. Vedete, questa cammino di liberazione, è vero che può costare fatica, ma è una fatica che ci rende umani, che non ci fa regredire all'essere delle bestie. È quella fatica che in un certo senso ci porta alla felicità, al fare davvero quello che vogliamo. Non nel senso che oggi sono la mia, sì, non so, troppa ore, faccio quel cavolo che mi piace, questa non è la libertà, questo è l'essere schiavi dei miei umori. Va bene, quel giorno ti alzi, hai dormito male, ti alzi così, un altro giorno ti alzi così, va bene, stai attento che poi le spese le fanno gli altri, del tuo umore, ma non mi sembri tanto una persona libera. Allora sapere, affrontare anche quelle sfide, quelle lotte che ci rendono umani. Allora, è già tardi, leggiamo almeno la prima e la seconda, quando vai di male in peggio, e poi l'altra.
Quando vai di male in peggio, il messaggero cattivo di solito ti propone piaceri apparenti, facendoti immaginare piaceri e godimenti, perché tu persista e cresca nella tua schiavitù. Invece, il messaggero buono adotta il metodo opposto, ti punge e rimorde la coscienza per farti comprendere il tuo errore. E quando ti impegni per uscire dal male e cerchi il bene, è proprio del messaggero cattivo bloccarti con rimorsi, tristezze, impedimenti, turbamenti immotivati che paiono motivatissimi, perché tu non vada avanti. È proprio invece del messaggero buono darti coraggio, forza, consolazioni, lacrime, ispirazioni e pace, rendendoti facili le cose e togliendoti ogni impedimento perché tu vada avanti.
Benissimo, per oggi ci fermiamo qui con queste due regole, poi magari voi leggetele anche le altre. Torneremo nei prossimi incontri a commentarle, ma intanto anche dalla lettura che potete farne voi, vedete quella che magari quella regola, quelle regole che vi aiutano magari a leggere il periodo che state vivendo. Qui Ignazio, vedete, nella prima nel numero 314 dice quando vai di male in peggio, poi invece dice quando ti impegni per uscire dal male cerchi il bene, cioè due situazioni diverse. Allora, in queste due situazioni diverse, i due messaggeri ti danno messaggi opposti. Allora, quando vai di male in peggio, il messaggero cattivo cosa fa? ti propone piaceri apparenti, cioè che in apparenza sono un piacere, in realtà ti frega, apparentemente ti soddisfa, in realtà non ti rende contento. E anche qui richiamate la vostra esperienza, quali promesse sono state mantenute, quali invece no, facendoti immaginare. È qualcosa che avviene nell'immaginazione, ma perché tu resista lì nella tua schiavitù. È una lotta contro il nostro falso io. Ignazio scrive gli esercizi, lo dice al numero 21, per vincere se stessi. Allora uno dice, ma come? Allora dobbiamo realizzare noi stessi o vincere noi stessi? Allora dobbiamo vincere quella parte inautentica di noi, che ci portiamo dentro. Anche San Francesco dice che la perfetta letizia è aver vinto su se stessi, su questa parte che ci rende di fatto schiavi. Ma noi abbiamo delle schiavitù dorate, che apparentemente sono delle grandi libertà, in realtà appunto sono tutte prigioni. Questo è un po' il punto, il discrimine. Invece il messaggero buono ti punge e rimorde la coscienza. Vedete, il dire ho sbagliato è una delle più grandi cose che possiamo dire. Ho sbagliato, perché diventa la possibilità di cambiare. E vedete, questo è il rimorso di coscienza, non è il senso di colpa. Rimordere la coscienza significa dire appunto riconoscere che ho sbagliato. Il senso di colpa è una specie di esercizio, ciao Lisa, esercizio narcisistico. Il rimorso della coscienza presuppone già che noi viviamo una vita di relazione con altri. Invece il senso di colpa, qualcosa che noi viviamo tra noi stessi. Noi possiamo metterci davanti allo specchio e lì dire, guarda, non sono stato o non ho fatto come avrei voluto. Cioè, il senso di colpa ci chiude in noi stessi e ci tiene sempre legati al passato. Sempre. E ci chiude nel nostro io. Qualcuno di voi ha visto il film Mission? Quello con, dove c'è quella scena Mendoza, interpretato da De Niro, no? E che dopo aver ucciso il fratello va verso il villaggio degli indios, si porta quella, tutta l'armatura, tutte le cose della sua vita passata, no? In questa grande rete che gli impedisce quasi di camminare. Allora questo è un po' il senso di colpa, cioè che mi porto dietro anche tutto il mio passato, e in genere tutto il mio passato di errore, di sbaglio, solo che questo passato mi impedisce di vivere l'avvenire, di vivere il futuro, fino a quando appunto la sarà un indio che taglierà quell'accordo a cui ho appeso tutte queste cose e lo libererà. Ma il senso di colpa appunto ci lega a noi stessi e al passato. Il rimorso di coscienza, l'avere questo senso della richiesta di perdono, invece ci apre verso l'altro e ci apre il futuro. Il futuro. Allora il messaggero buono mi fa capire questo errore perché ha a cuore il mio futuro, la mia libertà. Quando invece mi impegno per uscire dal mare e cerco il bene, è come quando a calcio o negli altri sport si cambia campo. E allora si cambia, cioè non è più la stessa la porta dove devo tirare, è l'altra. Se no faccio autogol. E vedete allora che il messaggero cattivo tenta di bloccarti con i rimorsi. Adesso è lui, con le tristezze, con i turbamenti immotivati. Ma dice, ci stai impegnando per il bene. Ma lascia stare, non è mica per te questa vita. Ma cosa fai? Ma perché ti metti lì? Queste cose fa il messaggero cattivo. Santa Teresa d'Avila, che ha fatto 18 anni più o meno con una preghiera senza avere nessun frutto nella preghiera, 18 anni, non 18 minuti, 18 anni, a un certo momento ha un pensiero, dice, ma come? Io che sono così inadeguata, come faccio a mettermi lì a pregare? con che faccia mi metto lì a pregare il Signore? Questo, che sembra un pensiero di modestia, di umiltà, è una forma di orgoglio incredibile, perché mi sono ancora io a decidere se fare o meno. E questo lo possiamo vivere in tanti ambiti, non solo nella preghiera, ma questo non è per me, non è per me. Ma cosa pretendi tu? Ma lascia stare, stai tranquillo, stai tranquilla. Non ce la fai. Il giocare al ribasso, imparare a identificare, quando noi sentiamo queste cose dentro di noi, diamo un nome a queste cose. Se portiamo questo foglietto, diciamo, eccoti qui, beccato. Cominciamo a dare un nome, e poi nelle regole che vedrete dopo e che le leggeremo insieme, vedete anche le cose da fare. Perché una volta che riconosciamo questi moti, vediamo anche che cosa fare. Il messaggero buono, invece, in questo contesto cos'è? Ti dà coraggio, forza, consolazione. Cioè, stai andando bene, vai avanti. Questo è ciò che ci dice il messaggero buono, quello che ha a cuore la nostra vita. Allora è importante, a volte noi da Genesi 3 in avanti noi gli scambiamo questi messaggeri, pensiamo che Dio sia il nostro nemico, e invece gli altri sono tutti i nostri amici, gli altri che poi chissà chi sono. Il Signore in tutta la scrittura dice: fai questo perché tu sia felice, perché tu viva sempre. Questo ha a cuore il Signore. Allora, il cammino che siamo chiamati a fare è questo, di una progressiva libertà, di una progressiva liberazione. Il cammino del popolo di Israele nel deserto ci dice che questo non è facile, perché Israele, quando esce dall'Egitto, passa 40 anni a rimpiangere l'Egitto, a rimpiangere la schiavitù, a rimpiangere le cipolle d'Egitto. Cioè preferisce essere schiavo piuttosto che libero. Se volete, uno dei più belli esempi di questo combattimento tra schiavitù e libertà, leggete la leggenda del grande inquisitore nei fratelli Karamazov, e vedete come l'uomo per niente è disposto a dar via la propria libertà. Il grande inquisitore dice esattamente questo a Gesù: a questi non importa nulla della libertà, questi basta che gli dai un po' da mangiare, fai qualche miracolo, così ti vengono dietro tutti. Ce li hai in pugno, ce li hai schiavi. Il Signore no, il Signore desidera renderci liberi. Allora adesso ci diamo una ventina di minuti buoni, in cui voi potete prendere magari anche solamente la premessa, il numero 313, oppure una delle prime due, e provate con molta semplicità a vedere un po' se queste cose già vi aiutano a leggere qualcosa che è dentro di voi, a leggere un po' alcune vostre situazioni, alcune, o a rileggere alcune cose che sono avvenute, con molta semplicità. Fate questo esercizio, oppure anche solamente così, a lasciar risuonare in voi queste parole. Poi alle 4:10 ci troviamo in cappella per la messa, e poi le altre regole leggetele con calma, le riprenderemo più avanti, ma direi che ci sono già alcune indicazioni anche pratiche sulle cose da fare, quando si è in consolazione, quando si è in desolazione. Adesso questo 20 minuti in silenzio.